Settima Ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
È 17.05 in diretta su Nova Radio, cominciamo la 19ª puntata della settima ossessione di mercoledì 29 gennaio 2025. Un saluto a tutti voi che ci state ascoltando in diretta appunto sulle frequenze di Nova Radio, che sia FM, che sia lo streaming, che sia il DAB Plus. E anche un saluto a tutti coloro che dal venerdì pomeriggio alle 18 ci ascoltano veramente in tanti sul podcast disponibile su Spotify, Apple, Amazon, chi più ne ha. Più ne metta, siamo qui come sempre per parlare di cinema, ovviamente. Oggi ben 6 i film che vi vogliamo proporre tra sala e streaming. Quest'oggi diamo anche uno sguardo alle piattaforme, a quello che propongono le piattaforme streaming, perché ci sono 2 film interessanti a loro modo da consigliarvi. Io quindi non perderei alcun tempo e comincerei subito con il primo film della giornata. Si tratta di Baby Girl. Protagonista assoluta è Nicole Kidman e il film è stato presentato a Venezia 2024 e adesso arriva finalmente nelle sale distribuito da Eagle Pictures. Ti ascoltiamo un pezzetto di trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Oh, è super carino e stare sempre a casa.
Salve.
Non dovresti essere al lavoro.
È un buon momento per presentarti gli stagisti?
Sì.
Ho scelto lei come mentore.
Non faccio parte di quel programma, perciò.
No, lei è sulla lista. Ho ricevuto un'email e ho cliccato sul suo nome.
Come hai fatto a calmare quel cane?
Gli ho dato un biscotto.
Hai sempre dei biscotti con te.
Perché ne vuole uno?
Un amministratore delegato è un collaboratore e un educatore.
Giù in ginocchio.
No! Cosa?
È questo che vuoi?
Ho avuto questi particolari pensieri nella
mia... Che stai cercando di dire? Si tratta di dare e togliere potere, no?
E alle 17.07 allora cominciamo la nostra cavalcata sui film, sui titoli che ci aspettano a partire da domani nelle sale cinematografiche. Sicuramente questo è il titolo di punta. Prima però vado a salutare Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, oggi ti terrò un po' impegnato perché parleremo non solo di Baby Girl, ma parleremo anche di un altro film e poi ovviamente dobbiamo fare anche un cappello, una chiosa su quello che riguarda gli Oscar, perché ci sono state le nomination ormai quasi una settimana fa. Noi tra l'altro abbiamo provato a fare anche in maniera molto sfortunata una diretta Instagram, ma non è stato possibile, per cause di forza maggiore, qualsiasi...
Ma forse perché siamo dei boomer, non
probabilmente,
vorrei dire
io sicuramente. E boomer forse lo è Nicole Kidman, che comincia ad avere una certa età, anche se insomma è ancora talmente femminile, affascinante, bella, che gli vuoi dire, può essere boomer quanto vuole la Nicole Kidman. Ed è assoluta protagonista di Baby Girl, che arriva appunto nelle sale cinematografiche dopo la presentazione in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, dove noi l'abbiamo visto. Tra l'altro a Venezia lei vinse il premio come migliore attrice, la Coppa Volk come migliore attrice, purtroppo però non la poté ritirare perché in quel giorno lì ricevette la notizia della morte, della scomparsa di sua madre. Lei dovette tornare velocemente a casa in Australia, se non sbaglio, proprio per appunto per le esequie.
Esattamente.
Il film arriva al cinema, che quindi che cosa ci puoi dire di questo che molti hanno ribattezzato, secondo me, non propriamente corretto, un thriller erotico?
Bah, esatto, in realtà questa è un po' un'etichetta che iniziò a girare sin da quella della mostra del cinema di Venezia, in cui Baby Girl fu appunto, come dire, etichettato come thriller erotico. Anzi, addirittura spesso e volentieri anche accostato ad alcune tematiche affrontate da il celeberrimo 50 sfumature di grigio, sia la saga letteraria che poi quella cinematografica. In realtà Baby Girl non è in realtà accostabile assolutamente a il fenomeno 50 sfumature di grigio. Questo perché il lungometraggio scritto e diretto da Alina Regin, che è una autrice di origine olandese, che in realtà già aveva debuttato nel cinema in inglese con un thriller a tinte comiche dal titolo Bodies, 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 che tra l'altro, se volete recuperare, lo trovate su su Netflix, Netflix attualmente. Su Netflix, esatto. In realtà questo thriller erotico, in un qualche modo, in un qualche modo, ecco, riesce a sfuggire a questa etichetta, perché in realtà è molto più di quello che vuole essere. In realtà è un racconto con toni ovviamente tra il drammatico, la commedia ed il grottesco, che appunto si sofferma sulla vita privata e pubblica di questa amministratrice delegata dal di nome Romy, interpretata dalla nostra appunto Nicole Kidman, che da molto tempo non riesce più ad avere una vita intima e sessuale, quindi appagante, con il marito, interpretato tra l'altro da un insospettabile Antonio Banderas. Questa cosa cambia nel momento in cui, appunto, all'interno della sua azienda arriva uno stagista molto giovane, interpretato da Harris Dickinson, che, con il quale anzi inizierà lentamente e progressivamente una sorta di rapporto molto intimo, chiaramente.
È caduta la linea con il nostro Simone Fabriziani adesso, ma come si dice, il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta. Allora io direi di andarci ad ascoltare un altro momento del trailer di Baby Girl, che uscirà domani al cinema, e ci rimettiamo subito in contatto con Simone Fabriziani.
Salve.
Salve.
È un buon momento per presentarti gli stagisti?
Sì.
Come hai fatto a calmare quel cane?
Gli ho dato un biscotto.
Hai sempre dei biscotti con te?
Perché ne vuole uno? Giù, in ginocchio.
No! Cosa?
È questo che vuoi?
Ho avuto questi particolari...
Abbiamo recuperato Simone Fabriziani. Simone, eccoci.
Sì, eccoci, scusate, purtroppo il valore della diretta è anche che può cascare la linea, scusate.
Ma d'altronde siamo boomer, quindi è così, che ci vuoi fare? Siamo ancora con i telefoni.
Lasciamo perdere. Guarda, allora, termino il discorso su Baby Girl, non può essere semplicemente etichettato come un thriller erotico, perché appunto racconta la storia di questa amministratrice delegata di mezza età, interpretata da Nicole Kidman, che da molto tempo ha una vita intima insoddisfacente con il marito, che è interpretato da un insospettabile appunto Antonio Banderas. Questa cosa cambia quando nella sua azienda arriva uno stagista molto giovane, interpretato da Harris Dickinson, con il quale instaurerà progressivamente un rapporto intimo molto particolare, in cui il gioco di potere e di coppia si fa in un qualche modo perverso e comunque molto 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 interessante. È un film che in un qualche modo, questo Baby Girl, cerca di raccontare con toni cinematografici sicuramente molto interessanti, che virano dal drammatico al grottesco alla commedia, cercano in qualche modo di legittimare, a mio avviso, l'importanza e il valore del desiderio sessuale all'interno delle donne di oggigiorno, soprattutto se di mezza età e in una posizione lavorativa e professionale di grande potere. E quindi in un qualche modo la parola thriller erotico, in un qualche modo, secondo me, gli sta anche abbastanza stretta. E mi dispiace anche un po' che fondamentalmente Nicole Kidman non sia riuscita a raggiungere, secondo me, riconoscimenti maggiori per questo film, ma purtroppo l'annata è stata un po' affollata, diciamo così.
Però devo dire che comunque una Coppa Volpi ad una mostra del cinema di Venezia,
sì,
un premio sicuramente di secondo piano, un premio sicuramente prestigioso. La campagna virale marketing di promozione che sta mettendo in atto Eagle Pictures per distribuire il film nelle sale a partire da domani non è niente male, devo dire. Lo sta, come si dice nel gergo, pompando molto e incentrando molto anche tutto sul famoso bicchiere di latte, no?
Sì, assolutamente. Di cui chiaramente non svegliamo la funzione.
Non svegliamo la funzione.
Per...
Però devo dire, guarda, io sai che poi ripensavo con una sorta di fil rouge, chiamiamo così, quante volte il latte, i bicchieri di latte sono stati quasi dei protagonisti al cinema. Ora, Baby Girl c'ha un uso ben preciso, no? Ma poi mi è tornato in mente il famoso bicchiere di latte del sospetto di Alfred Hitchcock, che Cary Grant, insomma, è un passaggio fondamentale del film, il momento
anche
in cui Cary Grant sale le scale. Tra l'altro, Hitchcock, non so se lo sapevi, dentro il latte, per renderlo ancora più bianco, ci mise una lampadina.
Assolutamente geniale. Ma anche il bicchiere di latte del protagonista di Arancia Meccanica, in un qualche modo.
Sì, certo, il bicchiere di latte di Arancia Meccanica, oppure il latte che Marcello Mastroianni cerca per il suo gatto nella Dolce Vita.
Oppure
ancora per andare nelle serie televisive, mi torna in mente un episodio che, se non sbaglio, era la seconda stagione della mitica serie Lost, in cui il personaggio di Benjamin Linus, in uno degli episodi, non credo fosse quello finale, ma forse uno dei primi, ti ricordi, c'avevano quei finali con il cliffhanger, no? Un tempo le serie televisive. Pronunciò la famosa frase "Got any milk?", avete anche del latte, e poi comparve scritta Lost.
È vero.
Se ti ricordi, quindi il latte più volte è tornato nella storia del cinema.
Poi il latte del cinema.
Qui a Firenze si usa anche un'espressione diversa: quando ci si annoia davanti a qualcosa, anche davanti a un film, si dice "mi sta venendo il latte alle ginocchia".
Anche
a Roma si usa, ecco, vedi. Però
sì,
non
certo.
Non si tratta di quel tipo di latte. Sicuramente ci stiamo dimenticando altre scene con il latte, ma per il momento, vabbè, ne abbiamo citate alcune. Va bene. Intanto Baby Girl si trova da domani nelle sale. Possiamo dire che è un film, riassumendo, che si beve tranquillamente come un bicchiere di latte, che poi quando l'abbiamo
assolutamente detto, sì, perfetto,
va giù liscio come un bicchiere di latte, finisce lì, e poi non è che ci si ricorda, sai, come, che ne so, bevi un liquore, un qualcosa, dice no, un bicchiere di latte, è sempre piacevole berlo, però finisce.
È sempre piacevole.
Adesso invece parliamo di un altro film che esce sempre domani nelle sale, distribuito dalla Warner Bros, è addirittura prodotto da gli stessi produttori di un altro film che credo non trovò la luce delle sale o il buio delle sale, che si chiamava Barbarian. E ci ascoltiamo il trailer, il film si chiama Companion, resta lì.
Nella mia vita ho vissuto due momenti di pura felicità. Il primo, quando ho conosciuto Josh.
Mi chiamo Josh.
Io sono Iris. E il secondo, quando l'ho ucciso.
Devi rilassarti. Prova a sorridere e sembrare felice. Loro sanno. Iris, svegliati.
Che stai facendo? La vuoi spegnere?
Di che cosa sto parlando?
Allora, ci siamo ancora alle 17:18 con il nostro Simone Fabriziani per parlare di questo film Companion. Io ho citato i produttori di Barbarian, ma sono anche gli stessi produttori di Le pagine della nostra vita, che sono, insomma, due film abbastanza diversi nel loro genere, che forse in questo caso li hanno uniti per dare vita a questo prodotto che, insomma, visto il trailer può anche attirare, visto così, però ci dici tu che cosa ne pensi?
Allora, guarda, non è un caso che i produttori di questo film siano sia quelli di Barbarian, che era appunto un horror puro e duro in qualche modo, e Le pagine della nostra vita, che forse è uno dei film, una delle commedie romantiche, uno dei film romantici forse più celebri, no? Del nuovo millennio cinematografico, perché in realtà questo Companion, che nasce comunque da una sceneggiatura originale scritta dallo stesso regista del film, che è Drew Hancock, in realtà cosa fa? Racconta, cerca di raccontare le storture e le difficoltà del mondo relazionale contemporaneo, sia dal punto di vista sentimentale che interpersonale con gli altri, immergendo appunto queste difficoltà tutte contemporanee, cioè ovviamente quindi l'approcciarsi, il fare comunque conoscenze o comunque avere delle relazioni intime o sentimentali con altre persone nel mondo dei social, lo racconta attraverso la chiave fantascientifica, in realtà questa non originale, dell'androide. perché la protagonista di questo film, interpretata tra l'altro da una bravissima Sophie Thatcher, che è una giovane attrice che si sta facendo sempre più strada ad Hollywood, perché è protagonista di quella serie che è Yellow Jackets, che non so se avete visto, ma
sì, vi consiglio di recuperare. Tra l'altro esce la terza stagione tra poco.
Sta per uscire la terza stagione, ma sarà anche protagonista a fine febbraio di un altro horror che vi consiglierò probabilmente in futuro di vedere, che è Heretic con Hugh Grant. Esatto. Quindi Sophie Thatcher è protagonista appunto di questo film companion a fianco di Jack Quaid, figlio di Dennis, e protagonista della serie The Boys, quindi molto, diciamo, già molto conosciuto. E, lei è un androide che viene appunto programmata a immagine e somiglianza delle necessità e dei bisogni, diciamo, del cliente. In questo caso il cliente è il ragazzo interpretato da Jack Quaid, che, essendo un ragazzo giovane ma comunque che soffre di solitudine, cercava una partner, una compagna sia di letto che sentimentale. Cosa succede? Purtroppo questo androide ha un difetto di fabbrica che fa in modo che riesca ad acquisire tale consapevolezza di se stesso che in un qualche modo si ribellerà a questo rapporto sentimentale tossico con il suo partner. Da lì succederanno chiaramente delle cose molto interessanti e molto, molto carine, che però chiaramente non posso qui svelarvi. Questo film è comunque, come dire, secondo me un ottimo mix tra intrattenimento semplicissimo, ma anche di una riflessione molto interessante su come la fantascienza, sia oggi che ieri, sia nella letteratura che nel cinema, sia appunto una riflessione su quanto in realtà la società, la nostra società, va a pari passo, a pari appunto a braccetto con la tecnologia, e a volte però questo percorso a due tra società e tecnologia possa avere purtroppo delle ripercussioni molto 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 negative. E qua mi fermo.
e qua ti fermi. Va bene, esce domani nelle sale. Sì. Senti, non so se tu hai il auricolario o il viva voce per caso.
Uno delle due. Ho gli auricolari, ma se ho gli auricolari, ma se serve li posso togliere.
Sì, proviamo, perché oggi si sente un po' di rimbombo. Proviamo, non è detto che sia quello. Intanto ti dico che il mio amico Daniele, che ci sta ascoltando e che saluto, mi ha citato altri film con protagoniste scene di latte e sono Ragazzo selvaggio di François Truffaut, Leon di Luc Besson, Zoolander di Ben Stiller e Una settimana d'addio con Jim Carrey.
Fantastico, direi.
Ecco, quindi al 366 10 14 094 i nostri ascoltatori e ascoltatrici, se si ricordano altri film dove ci sono scene con latte, bicchieri di latte, cartoni di latte. A me mi viene in mente una cosa, ma non è un film, è un videoclip dei Blur, una bellissima canzone dei Blur che si chiamava Coffee and TV. Ti ricordi? Dove c'è un cartone di latte.
A me sono venute in mente altre due scene di film.
Dici.
Cui, tra l'altro, due villain cinematografici bevono il latte. Una è Non è un paese per vecchi con Bardem, beve un bicchiere di latte dopo aver ammazzato a sangue freddo, chiaramente, una delle sue vittime. L'altro è chiaramente l'intro, ormai celeberrima, di Bastardi senza gloria, in cui perfido Hans Landa beve
Christoph
un bicchiere Waltz, di latte.
È vero.
Christoph Waltz,
quante volte. Cioè, secondo me il latte è stato più usato del vino e di altri alcolici alla fine.
È vero.
C'è un che di cinematografico probabilmente il latte. Vabbè, continuate a scriverceli al 366 10 14 094, se vi vengono a mente dei film con scene dove c'è un bicchiere di latte, dove stanno sorseggiando un latte, eccetera. Va bene, allora noi apriamo negli ultimi tre minuti che ci restano a disposizione la parentesi sugli Oscar, perché giovedì scorso ci sono state le nomination e ci sono stati già un record, possiamo dire, perché le 13 candidature di Emilia Perez è il primo film ad avere un numero così cospicuo di candidature per un film non inglese, non in lingua inglese.
Sì, assolutamente, quindi lei, mi hai anticipato te, quindi è un record imbattuto. Immaginate che i film non in lingua inglese, che precedentemente Emilia Perez avevano ricevuto molte nomination, cioè un record di nomination, erano stati Roma di Alfonso Cuarón e La Tigre e il Dragone di Ang Lee, con entrambi 10 nomination. Quindi, insomma, record strabattuto appunto dal musical di Jacques Audiard, che come abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti, con le 4 vittorie al Golden Globe si candida al momento, soltanto al momento, appunto come uno dei favoriti assoluti della 97esima edizione degli Oscar. Dico al momento perché poi chiaramente abbiamo di fronte a noi un mese, che è quello di febbraio, che sarà fondamentale per la corsa agli Oscar, perché ci saranno delle cerimonie di premiazione molto importanti, come ad esempio i BAFTA, i SAG, ma anche i premi dei registi, dei produttori, che saranno determinanti, ma veramente determinanti, per capire che aria tira all'interno dell'industria hollywoodiana, perché ricordo che i Golden Globe non sono premi dell'industria, ma sono premi della critica internazionale. Quindi insomma, a febbraio potremmo avere in realtà dei nuovi titoli che potrebbero scalzare il podio, dal podio Emilia Perez, e questi titoli secondo me potrebbero essere, in ordine alfabetico, sì, Anora di Sean Baker, sì, The Brutalist, il nostro The Brutalist di Brady Corbett, sì, se non addirittura Conclave di Edward Berger, ma anche A Complete Unknown di James Mangold.
Quindi sono, diciamo, che, sì, prego, ecco, prego,
che sono andati molto, sì, meglio.
Che
no,
sono,
no,
andati,
no,
meglio. No, dico che la situazione non è ancora scritta, cioè non è come magari altri anni dove c'era già quasi una corsa a due, anche se The Brutalist e Emilia Perez forse ancora hanno un minimo vantaggio forse sugli avversari, correggimi se è una mia supposizione sbagliata.
No, è giusto, è che sai cosa, se dovessimo fare una fotografia di oggi attuale, allora Emilia Perez è il favorito statistico e assoluto. Il fatto è che, come dicevo prima, a febbraio ci saranno delle cerimonie di premiazione importanti che potrebbero veramente, veramente capovolgere la situazione. Quindi io credo che da qui a un mese potrebbe o cambiare tutto o potrebbe confermarsi.
Cioè tipo quanto. Alessandro Borghese che mette i voti, perché può ribaltare completamente la situazione.
Corretto.
Io leggo velocemente i 10, sono 10 candidati come miglior film, che sono Emilia Perez di Jacques Audiard, Complete Unknown di James Mangold, Conclave, I ragazzi della Nickel, che non uscirà al cinema ma uscirà direttamente su Prime Video,
sì,
il 27 febbraio, Io sono ancora qui, il film di cui parleremo tra poco con Niccolò Baraccani, di Walter Salles, e questa credo sia una cosa quasi inaspettata, no? Perché il film non abbia valore, anzi, devo dire, anzi. Però forse non ci si aspettava addirittura una nomination nel miglior film, un film
grande
anche...
sorpresa.
Poi c'è The Substance di Coralie Farchet, e Dune parte 2 di Villeneuve, Wicked, Anora di Baker e The Brutalist di Corbett, che uscirà domani, la prossima settimana avremo modo appunto di ritornarci su. E, invece per quanto riguarda la regia, in 30 secondi, chi è il favorito?
Ma la regia al momento è favorita, è Brady Corbett, proprio in virtù, sì, del Golden Globe che ha vinto, ma anche qui non mi stupirei se fosse alla fine Jacques Audiard di Emilia Perez quello che la spunterà. E questo dipenderà tutto da come andranno appunto le premiazioni di febbraio. Sì.
Ci piace parlare anche degli esclusi eccellenti, poi ovviamente questo a seconda anche di delle fazioni, no? Perché c'è chi tifa magari per un film, chi tifa per un altro, eccetera, ma è giusto così, è anche il folklore, il colore delle premiazioni, dei premi. E
certo.
Ci sono degli esclusi eccellenti, come possono essere Clint Eastwood, Congiurato numero 2, che effettivamente da diversi anni è un po' sparito dall'ottica dell'Academy, perché c'è stato un periodo in cui Clint Eastwood, oltre ad averlo vinto due volte l'Oscar come miglior film per Gli Spietati nel 94, Million Dollar Baby esattamente 10 anni dopo, e comunque aveva avuto diverse candidature, ricordo Gran Torino, ricordo Mystic River, insomma,
certo,
diversi film, adesso un po' sparito dai radar, c'è chi ha storto il naso per la mancata candidatura di Civil War di Alex Garland, insomma uno dei film più contemporanei, insomma, che abbiamo visto lo scorso anno, l'Academy che ha snobbato Angelina Jolie per il ruolo di Maria Callas nel film di Larrain, lo snobbamento, se si può dire così, di Robert Zemeckis in Here, che comunque ha ricevuto vari apprezzamenti, ma in America è passato, diciamo, quasi del tutto inosservato. E quindi è così, tutti gli anni ci sono.
Ma ogni anno
succede questo,
purtroppo.
Accade questo, è vero. Va bene, noi siamo qui come sempre a monitorare la situazione. I prossimi premi che ci saranno, quali sono?
Allora, il prossimo weekend da tenere d'occhio è quello del secondo weekend di febbraio, cioè sì. Venerdì 7 febbraio ci saranno i Critics Choice Awards, che sì. Tra l'altro sono stati spostati causa incendi a Los Angeles. Sì. E sabato 8 ci saranno i PGA e i DGA, cioè i premi dei produttori e dei registi. Quindi in quel weekend avremo delle idee molto più chiare.
E poi ci sono gli Screen Actor, giusto, che sono proprio avanti.
Sì, il 23 febbraio, il 16 febbraio ci sono i BAFTA. Quindi sarà veramente un mese importantissimo, di fuoco.
E il 2 marzo culminerà, che tra l'altro è stato confermato che la diretta sarà anche quest'anno sulla Rai, su Rai 1.
Ah, questa cosa non la sapevo. Bene, perfetto, bene. Non lo sapevo.
Fonte, leggo TV, Sorrisi e Canzoni qua.
Ah, vediamo
se è vero. Va bene, grazie.
Grazie a te, Daniele.
Ciao, a presto, ciao.
Me looky, me looky love me. Puta me looky, me looky love me.
Tu non ci vai in macchina con quel playboy?
Pensavo che i playboy fossero quelli che bevono whisky, fumano il sigaro.
Tua madre è la donna più bella del mondo.
Gambe divaricate in faccia al muro, veloci!
Ehi, cosa fa?
Stai zitto!
Passerà presto, Qui sta diventando troppo pericoloso. Deputato Rubens Paiva deve venire con noi.
17:31, continuiamo il nostro viaggio con le uscite cinematografiche del fine settimana. Come vi dicevo, un weekend molto affollato e c'è spazio però anche per un bellissimo film di cui abbiamo ascoltato adesso il trailer. Prima però vado a salutare Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Buonasera Nicolò, ben trovato.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, anche per me è un piacere essere di nuovo qui.
Ciao. Grazie a te di essere con noi questo pomeriggio per parlare di un bellissimo film che anche questo abbiamo visto ormai quando avevamo i pantaloni corti e la maglietta a mezze maniche, non che adesso abbiamo il passamontagna, perché comunque è un clima abbastanza mite nonostante siano forse questi giorni, i famosi giorni della merla, ma insomma ci sono 13-14 gradi. Il film è notevole, il film di Walter Salles che si intitola Io sono ancora qui. Tra l'altro ne abbiamo parlato poc'anzi, l'abbiamo citato poc'anzi quando abbiamo parlato dei candidati a miglior film. È stata una sorpresa meritata, secondo me, trovarlo tra i 10 candidati a miglior film. Un film ambientato nel Brasile del 1971, a Rio de Janeiro, quando Brasile viveva nella morsa della dittatura militare. E il focus di Walter Salles si concentra esattamente su una famiglia.
Esatto, e diciamo, parlando, ritagliandomi questo spazio per parlare anche di Oscar, è proprio questo, è un film doppiamente importante, sia per la candidatura come miglior attrice meritatissima, miglior attrice protagonista, dopo aver vinto il Golden Globe Fernanda Torres,
bravissima.
Nel film praticamente porta tutto il cuore del film, sorregge tutto il film.
Dall'inizio alla fine, insieme, una performance straordinaria.
Esatto, insieme a Fernanda Montenegro, per una piccola parte alla fine, e a Selton Mello, spero si pronunci così il suo nome.
Selton Mello, diciamo, sì. Il marito,
che è il marito, ecco, colui che verrà poi portato via dai militari, verrà fatto sparire, e attorno alla cui sparizione e a ciò che la sua sparizione provoca nella famiglia di cui la cui madre è appunto il personaggio di Fernanda Torres, si concentra un po' tutto il film, ecco. No, parlando appunto di Oscar, è importante, Io sono ancora qui, anche perché è il primo film sudamericano a ricevere una candidatura come miglior film, proprio su tutti, non miglior film internazionale, ovviamente miglior film. E
sì,
già il fatto che ne abbia ottenute tre è un bel segno, per un film che a Venezia vinse, secondo me, anche un po' erroneamente, ma non perché non se lo meriti, ma perché forse avrebbe meritato qualcosa di più, il premio Zello alla miglior sceneggiatura. Ecco, io avrei dato più, avrei visto più volentieri la Torres vincitrice della Coppa Volpe al posto di Nicole Kidman, sì, che come abbiamo visto se la sono un po' dimenticata tutti. Adesso questa settimana è in sala proprio il film per cui ha vinto, che è Baby Girl.
Sì.
Però appunto, tornando a Io sono ancora qui, per me è uno dei film migliori usciti dall'ultima edizione del Festival di Venezia. È un film che è capace di emergere, diciamo, e farsi notare fra le tante opere che in questi anni sono uscite, ma non solo in questi anni, sul tema della sparizione forzata, dei cosiddetti desaparecidos, delle vittime anche della dittatura militare. Quindi è un'opera necessaria, espressamente di denuncia, ma che riesce a lavorare molto bene, come sempre fa Salles nei suoi film, col linguaggio. Riesce ad inserire già nella primissima parte, che è una parte centralissima del film, importantissima perché racconta un po' gli equilibri della famiglia, riesce sempre ad inserire quella battuta, a lavorare sul linguaggio, ad inserire quella particolare cosa che in qualche modo rimanda già ad un destino che si sente sempre più vicino, cioè nonostante sia molto quasi idilliaca la primissima parte del film, si sente già nell'aria una tensione, un'angoscia, un qualcosa che poi diventerà centrale andando avanti. E poi c'è anche una piccola parte in cui il film diventa quasi un home invasion, cioè diventa quasi un thriller, perché entrano queste forze di polizia in casa, sì, non sai cosa vogliono, non sai cosa cercano, sì. E veramente ha delle sequenze di grande tensione e di grande recitazione, di grande regia, anche di grande scrittura. Diciamo, le due cose che distinguono questo film sono la scrittura, come dicevo, ovviamente parentesi l'interpretazione, che però
di Fernanda Torres
non può non prescindere dalla scrittura,
diciamo, ma perfetta a restituire la dignità di questa persona, perché stiamo parlando di una storia vera.
Esatto, una storia vera tratta da un libro un po' cioè una sorta di memoir, ecco, di adesso non mi viene il nome, però di Eunice Paiva, che è la protagonista,
sì,
appunto,
sì.
Del film, quindi diciamo il modo in cui Salles mette in scena questa vicenda, anche un po' di coraggio, diciamo, di forza e resilienza, che soffre anche nell'ultima parte, secondo me. L'ultima parte è forse il più grande difetto del film, in cui si allunga un po' troppo.
Si va avanti negli anni, no? Se non sbaglio.
Esatto, e si perde un po' quell'elevazione, sì, sia del discorso, ma anche soprattutto emotiva, a mio parere, perché si allunga troppo.
Sì, si allenta un po' questa
esatto,
cosa.
E vengono resi anche un po' troppo palesi gli intenti, quelli di anche un po' moralistici, ecco, anche un po' cioè anche un po' di chiusura, ecco, di questa storia, quando in realtà e quindi in qualche modo si diventa un film convenzionale in quella scelta lì. Però per il resto, diciamo, per me vale la visione, la vale anche soltanto la prova di Fernanda Torres, sottrazione,
sì,
totale,
sì.
E appunto capace con piccole cose di dire tutto, ecco, di rendere visibili le ferite di questa donna.
Basta pensare a quella scena che mi ricordo ancora bene, e anche emotivamente molto forte, no? Quando arrivano in casa per un'intervista, per un servizio fotografico o televisivo, non mi ricordo, comunque c'è un fotografo.
Un servizio televisivo.
C'è anche un fotografo che dice, insomma, facciamo adesso una foto con tutti, con lei e tutti i figli, con Eunice, sì, e tutti i figli. E loro lei sorrideva e diceva ai figli, sorridiamo, cioè diamo, sì, un'immagine, sì, positiva della nostra famiglia. E invece il fotografo invece gli diceva, no, ma perché state sorridendo?
Credibile.
Non è credibile, cioè stiamo parlando di una famiglia che sta vivendo un dramma, cioè una famiglia che non ha una risposta, che si è vista da un momento all'altro prelevare il proprio padre e portarlo chissà dove,
sì,
e senza avere più notizie su di lui per il resto della vita.
Sì.
E qui si traspare proprio la forza di questa, e la dignità appunto di questa,
esatto,
di questa donna, interpretata davvero magnificamente da Fernanda Torres.
Molto bene, sì, diciamo che diventa un po' anche lo specchio lo specchio morale di una nazione intera, ecco, diventa quasi un simbolo
del Brasile.
Nel finale, diciamo, è molto chiara questa cosa qui.
Sì, è vero. E se volete recuperare, ci sono anche Walter Salles, lo ricordiamo, anche per altri film tipo Central do Brasil, I diari della motocicletta, davvero tutti,
più famoso.
Sì, esatto, I diari della motocicletta, insomma, tutti ottimi film, secondo me, quelli di Walter Salles. E anche questo, Io sono ancora qui, che uscirà domani, distribuito da BIM, che lo porta nelle sale, e merita sicuramente una vostra visione.
È il film più forte di questo weekend
sicuramente. E non ci sono bicchieri di latte qua. Allora, siccome c'è il famoso bicchiere di latte, abbiamo citato tanti film, tu ti viene a mente un film dove c'è una scena con un bicchiere di latte, un cartone di latte, una bottiglia di latte, qualcuno che beve il latte? Perché ormai stiamo cercando tutti i film con scene con il bicchiere di latte. Ti viene a mente qualcosa?
No, in questo momento non ti viene a pensare mente. A nulla, però diciamo che vabbè, se vuoi un mio piccolo giudizio su Baby Girl, un film abbastanza finto per me, proprio.
Sì, no, ho detto un film che va giù come un bicchiere di latte, poi ci si dimentica,
latte, sì,
e
esatto.
Ci si dimentica, vabbè, no, infatti andate a vedere, mi voglio sbilanciare, andate a vedere, Io sono ancora qui questo fine settimana. Va bene, e ti ringrazio, Nicolò, tu avevi scritto all'epoca anche la recensione su Cinema Blog.
Sì, con il titolo ancora internazionale.
Che Ainda
quindi...
sto a qui.
No, quello inglese. Scusa,
quello inglese.
I'm still here. Sì,
I'm still here. Ecco, ok. Ti leggiamo sempre con grande piacere, davvero, Nicolò.
Grazie,
e ti seguiamo sempre. E quando lo vorrai, ci trovi qua. Ci trovi qua.
E io verrò.
Grazie, Nicolò. Ciao, un abbraccio,
buona serata, ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Prestare attenzione alla manifestazione in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Fino al 18 marzo, uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Fino al 16 aprile chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fippili e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della Fippili provenendo dalla 12 in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
Perché non scegli?
Quale di quei selvaggi dovrei darti come padre?
Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
Sono la moglie di Odisseo.
Mio padre è morto.
Non per me.
Non c'è un re. È partito per Troia. Si è portato gli uomini migliori. Nessuno è mai tornato.
Ora potete scegliere.
Vi ho detto che sceglierò presto.
Quando?
Quando avrò finito la tela.
Eri lì. Hai visto Troia bruciare.
Di' a tua madre che il sudario che tesse sarà per suo figlio. Se vorrà continuare a farci aspettare.
17:43, siamo ancora in diretta su Nova Radio con la settima ossessione, puntata numero 19. E adesso parliamo di un altro film che esce nelle sale cinematografiche a partire da domani, una proposta di 01 distribuzione. Vado in questo momento a salutare chi è in linea con noi, ovvero Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera a tutti, ben trovati voi.
Allora, io te lo chiedo subito, non so se ci hai ascoltato dall'inizio, ma siccome abbiamo parlato di Baby Girl, dove c'è una scena, insomma, importante nel film dove si beve del latte, stiamo citando tutti i film che ci vengono a mente con scene dove si beve latte o comunque presente del latte, una bottiglia, un bicchiere o qualcos'altro. E ne sono venuti fuori alcuni.
Ma mi ricordo due film, sì, di un certo vediamo. Film di Hitchcock, che uno di Kubrick,
Il Sospetto, sì. Il Sospetto è Arancia Meccanica, l'abbiamo citati, sì. E è stato citato anche Non è un paese per vecchi, però te ne dico anche altri, li sto leggendo, addirittura su Reddit, non so se lo conosci Reddit, il famoso social forum, qualcosa del genere, dove uno fa una domanda e tutti gli altri rispondono, e c'è uno proprio che ha scritto: non sono io, voglio conoscere film in cui un personaggio beve latte. E allora tutti gli utenti poi, ma non lo so, si trova di tutto su Reddit, è meraviglioso. E hanno detto Non è un paese per vecchi, che abbiamo già citato.
Il grande Lebowski,
esatto, Gioventù bruciata, Gioventù Alien, bruciata. Napoleon Dynamite, un film che si intitola I ragazzi, Luke Skywalker che beve del latte blu in Guerre Stellari. Ma era,
vabbè,
chi lo sa che era
vale
latte,
tutto.
Blu, però, latte blu, poteva essere qualsiasi cosa. Un film che si chiama Kingpin del 1996.
Porca miseria.
Biancaneve e il cacciatore del 2012.
Non l'ho visto.
Anchorman, la leggenda di Ron Burgundy. Quello
con
Will Ferrell.
Con Will Ferrell, sì.
Bastardi senza gloria, l'abbiamo citato, Hans Landa, The Lost Boys, non ho capito qual è, Prova a prendermi di Spielberg, Leonardo DiCaprio chiede il latte per dimostrare di essere un bambino in Prova a prendermi, e quando sale sull'aereo e si siede nel sedile di salto nella cabina di pilotaggio. Ma a proposito di DiCaprio mi viene a mente anche The Aviator di Martin Scorsese, dove Howard Hawks, il protagonista, beve del latte. Ti ricordi?
Che mi ricordo, sì.
C'aveva quel sindrome ossessiva compulsiva, si levava le mani e beveva latte.
Esatto.
Adesso mi è venuto a mente.
Quando gli si era fatto crescere le unghie e non usciva più da un cinema, tra l'altro, un cinema privato.
Allora, questo mi fa morire, poi vabbè, passiamo al film, ma un utente dice il cioccolato conta, George McFly che beve latte insieme al cioccolato. Ma sì, dai, facciamolo sì. Facciamo di sì. Vabbè, comunque, se vi vengono a mente altre 366-10-14-094, siamo curiosi di sapere altre scene con il latte. Noi invece,
è la mia ossessione sta cosa.
Noi siamo quelli delle ossessioni, infatti.
Certo, è giusto.
Non a caso, ci ossessioniamo per tutto, anche per un bicchiere di latte. Ma adesso ci ossessioniamo invece per parlare di Itaca, Il Ritorno, il nuovo film di Uberto Pasolini, presentato alla Festa del Cinema di Roma qualche mese fa. Adesso arriva nelle sale Ralph Fiennes, Juliette Binoche, il nostro Claudio Santamaria, per non è proprio una rilettura completa dell'Odissea di Omero, ma un'operazione un po' speciale, giusto?
Lo sai che adesso sto pensando se bevono latte
in Italia.
forse sì, lo sai.
C'è una scena con del latte.
Allora, sì, non è una rilettura, nel senso che non è la solita rilettura dell'Odissea, che vedremo presto sugli schermi per la tua gioia, tra l'altro, Daniele,
certo,
per la regia di Nolan.
Christopher Nolan, ovvio, che saranno girate in Sicilia tra poco delle scene. È stato svelato, cioè quel gran cast, che Matt Damon sarà il protagonista, quindi Ulisse.
Penso Tom Holland, lo sai?
No.
Vabbè, comunque.
Non lo so, io mi sono fidato di Repubblica, forse sbagliando. Lo so,
mai fidarsi di Repubblica. Stiamo facendo però brutta critica, perché parliamo di un film, invece di questo parliamo di un'altra cosa. E allora, Itaca è il ritorno di Ulisse, ma solamente quando appunto torna Itaca. Ed è una versione completamente, diciamo, rimodernata, contemporanea, non per i costumi, ma per le tematiche, per le psicologie con le quali Pasolini cerca di sviscerare, ok, l'essere eroe, l'essere padre, l'essere guerriero, condottiero e l'essere maschio di questo suo Odisseo muscolosissimo, interpretato da Ralph Fiennes, tiratissimo tra l'altro, che sembra recitare Shakespeare, ma d'altronde lui recita sempre Shakespeare, insieme a Juliette Binoche, che è una Penelope divisa tra amore e onore,
quindi sia onore del suo stato di regina più che amore verso il figlio, e in mezzo appunto a questi due genitori così potenti, così forti, così mitologici, sembra quasi che tutti quelli che stanno intorno a loro sappiano, no? Che loro sono più potenti degli altri, è completamente schiacciato perché non riesce ad esercitare il suo ruolo da principe reggente, no? Quindi c'è questo ritorno di questo guerriero piegato dalla vita, che si vergogna di quello che ha fatto, che porta su di sé le storture della guerra. Ed è una cosa anche interessante, perché è una rivisitazione intelligente, anche vedendo insomma la realtà in cui siamo in questi anni difficili. Però secondo me, e io lo dico da una persona che ama il lavoro di Pasolini, perché mi piace sempre molto lui come riesce a inquadrare, a mettere in scena questi rapporti sempre fragili tra maschi, tra padri e figli, in cui non c'è un vero attacco alla mascolinità, e non perché ci deve essere, ma perché il film lo inizia questo discorso di Ulisse, in cui a un certo punto si ritrova quasi agli occhi del pubblico ad essere paragonabile a uno dei Troci. Uno in particolare, molto approfondito, non mi ricordo adesso il nome preciso, e invece poi torna secondo me un po' troppo sui suoi passi, trovando un finale che è un po' un denunciare ma non fino in fondo, un fare intravedere ma non affondare mai il colpo. Ed è una cosa che forse...
Mi risente il film?
Esattamente, cioè è un po' rappresentativo del lavoro che ha fatto, ok? Sarà anche per i grandi nomi, per comunque un cast importante, no? Quindi è un film che deve piacere
molto.
Questa
è la prima volta che Umberto Pasolini si confronta con anche un budget più cospicuo rispetto al solito.
Sì, sì. Siamo
abituati a conoscerlo con film, diciamo, un po' più intimi.
L'ultimo è stato era un film che sembrava quasi un film di Ken Loach, penso anche per il budget, era pochissimo budget, ma lui fu anche dei produttori di Fulmonti, no? Che anche quello era un film veramente, una storia produttiva allucinante, fatto veramente con due lire. Invece questo è un film in cui era diciamo costretto a rapportarsi ad una pellicola che doveva piacere molto, che doveva parlare a tutti quanti, quindi non poteva fare, diciamo, secondo me, una cosa un po' più, o almeno non se l'è sentita di fare una cosa un po' più tagliente, diciamo così.
Nel cast c'è anche il nostro Claudio Santamaria, non so se ci sono anche altri.
Che è quello italiani. Che forse va bere il latte a Ralfine. Sto pensando a sta cosa, capito?
Guarda,
scena in testa.
Oggi mi piace leggere i commenti. Tra l'altro ci ha scritto anche qualcuno per quanto riguarda il latte. Adesso vediamo che titolo ci propone. Però no, un commento sotto al trailer di Itaca su YouTube, Itaca il ritorno. C'è un utente che dice: la leggenda dice che alla presenza dei Proci Odisseo disse loro Avada Kedavra. Perché ovviamente Ralph Fiennes, lo diciamo per chi non lo sapesse, Ralph Fiennes ha interpretato insomma Voldemort nella saga di Harry Potter, è vero.
Ne ho un altro, Batman Forever,
dove
Michel Pfeiffer beve il latte.
No, invece il nostro ascoltatore tale Giuseppe ci dice Men in Black 3.
Men in Black 3.
In quale scena? Poi. Vabbè, Pulp Fiction, ma è un milkshake. Non vale. Milkshake, vabbè,
vale
c'è comunque
tutto.
Del latte, sì, quella scena del milkshake. Vabbè, continuate a scriverci. 366-1014-094. Scene dove si beve il latte al cinema. Potremmo lanciarlo tutte le settimane, un sondaggio. Scene dove si beve il latte, scene dove si dice una determinata parola, scene dove si usa una scopa per pulire il pavimento. Pensa un po' che cosa verrebbe fuori. Però noi adesso vogliamo parlare anche, ci sei ancora, il nostro Jacopo?
Ci sono, come no?
Non mi abbandonare.
Sto pensando ad altri film.
Stai pensando ad altre scene con il latte. No, dobbiamo parlare anche di un altro film che non si trova nelle sale, non lo trovate nelle sale, ma lo trovate su Mubi, è uscito direttamente su Mubi, che è la piattaforma, diciamo, streaming, possiamo dire, del cinema d'autore, festivaliera, molto interessante. Ed è un film che è stato candidato anche all'Oscar ed è entrato nella cinquina, secondo me ha tolto un posto, poteva starci benissimo il nostro Vermiglio. È un film della Danimarca di Magnus von Horn, passato all'ultimo Festival di Cannes, si chiama The Girl with the Needle, Piggen Mad Nallen, il titolo originale. E noi sulla Danimarca, insomma, ci abbiamo un pezzo di cuore, insomma, con Wittenberg, con il nostro caro amato Lars von Trier. E quindi Ecco, vedere questo film e ripensare ai capolavori fatti da questi due soggetti fa venire un po', insomma, fa tornare un po' sul latte, devo dire. Però che ci puoi dire di questo film girato completamente in bianco e nero di Magnus von Horn, ambientato nella Copenaghen, siamo subito dopo il primo dopoguerra?
Sì, proprio quello, 1915 addirittura, era proprio l'ultimo anno. Allora, insomma, questo film non è piaciuto a Daniele, perché non l'avesse capito.
Secondo me
questo film, Daniele, è stato presentato in concorso a Cannes per una sorta di è come se dovessero farlo, perché se tu ti ricordi, Von Horn candidò Sweat, che era un film, tra l'altro, che aveva delle tematiche simili a questo, quello era su un influencer, sempre uno scavo delle miserie umane, delle mostruosità, no, sotto le apparenze, che è il tema di questo film qua anche, ma poi non venne candidato perché quelli non la fecero per il Covid.
È vero, ma è uscito in Italia sto film?
Io non credo, penso proprio, ma d'altronde neanche questo uscirà al cinema, e quindi magari è solo per questo, ce l'hanno, gliel'ha messo per... No, vabbè, a parte gli scherzi... Il film è una fotografia da espressionismo gotico che assomiglia molto a quella di Paliowski, dall'altro, bravissimo regista polacco, che i suoi film sono un po' meglio di questo, ma secondo me non è tutto da buttare questo film, perché si rifà ad un fatto di cronaca nera, che invito ad andare a guardare perché sennò vi spoilerete tutto quanto il film, però ha un'idea di ricerca sulla mostruosità, che viene di pari passo costruita insieme alla mostruosità morale e etica di un'Europa, appunto, come hai detto giustamente tu, Daniele, appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale. Quindi un disfacimento dell'etica delle persone e anche delle relazioni più primitive, come possono essere quelle tra una donna e suo figlio, ma in tutti quanti i sensi, diciamo, sia se è nascituro sia un figlio adulto, e anche dei rapporti di buona vicinanza, dei rapporti di gentilezza tra le persone. E secondo me fa un lavoro molto interessante sulla riproposizione di tematiche e immagini fatte sulla mostruosità nel corso della storia del cinema, perché c'è Fritz Tom Browning, c'è il fantasma dell'opera, ci sono vari richiami proprio di immagini.
Secondo me ci sono anche
senso,
sì, esatto, ma secondo me ci sono anche fratelli Lumière. Vediamo se
certo, come no, forse al contrario quasi, sai, in una scena in particolare, però c'è una rilettura molto, secondo me, molto audace e molto interessante su come si è rappresentato il mostro e il freak nella storia del cinema. E quindi questo la voglio salvare.
Sì, certo, anche quella parte del circo, effettivamente, sì, con l'ex marito, l'ex compagno, no, che torna dalla guerra. Sfigurato e che trova poi impiego nel circo freak, insomma, nel circo quasi degli orrori. Una storia di orrori, no? Visto anche poi come si evolve la vicenda, no? Con questa bottega degli orrori, possiamo dirlo, che nasconde un dietro le quinte terribile. Tra l'altro, è ispirato anche alla storia vera, una storia vera di un serial killer danese. Di nome Dagmar Overby, che uccise, pensate un po', tra i 9 e i 25 bambini nati fuori dal matrimonio, praticamente chi non aveva la possibilità di sostenere un bambino economicamente, soprattutto economicamente, o anche perché solamente non lo voleva, diceva lo do in affido. C'era questa persona, no, che dice me ne prendo cura io, che mi occupo io dell'affido, in realtà venivano uccisi anche in maniera abbastanza terrificante.
È interessante come il film utilizza questa figura quasi per essere quasi una sorta di funzionario statale, cioè è come se, appunto, in questo ritratto che fa orrorifico della società in quell'epoca, è come se questa figura facesse un servizio pubblico, che è una roba quasi da romanzo d'appendice, sì, mi sembrava, da feuilleton. E a me non dispiace.
Secondo me è un film che bada molto di più però alla sua forma, a cominciare anche dall'impostazione ormai super abusata dei quattro terzi, oppure 1,37 in rapporto a 1, per dire meglio.
Io però invito comunque a vederlo.
Sicuramente una visione interessante, poi insomma una proposta di Mubi, un film che è stato comunque nel concorso ufficiale, nella selezione ufficiale del Festival di Cannes, insomma, Va visto per chi piace il cinema d'autore, assolutamente, però sinceramente mi sembra un po' sopravvalutato. Il nostro amico Gabriele Niola ha usato termini molto peggiori di quelli miei. Se hai letto,
io non sono finché qualche... che Gabriele piacciono particolarmente, no,
ecco, infatti va bene allora
comunque
un altro...
dico gli Aristogatti
con il latte, ottimo. E mi dicono anche Terminator 2, qualcuno mi scrive.
Ah, porca miseria, vero.
Terminator 2 e American Historix, skinhead, okay, che rovesciano il latte su un negoziante coreano.
Quale?
Uno skinhead che rovescia il latte su un negoziante coreano. American Historix.
Non me la ricordo.
Sì, ecco, il sospetto, vabbè, è stato detto, non è un paese per vecchio.
Ma vale anche il formaggio?
No, solo quello.
Ah.
Solo quello. Mamma mia, il musical Meryl Streep. Boh, ci sarà stato del latte, forse.
Ah, vabbè, Mammo perso l'aereo.
Sì?
Che mangiano la pasta al formaggio con bicchiere di latte. Che
esatto,
sono
rovesciano il latte e mentre lo pulisco la carta d'imbarco di Kevin viene buttata via.
Ecco,
bene, meraviglioso. Va bene, che bella viglia, questa è la puntata del latte. Grazie Jacopo, ti continuiamo a leggere. Avevi scritto qualcosa su Itaca?
Sì, su Movie Strikers.
Su Movie Strikers, ti verremo a leggere lì per approfondimenti. Un saluto, un abbraccio, ciao
a tutti. Ciao.
Casa con lui ti piace? Oh sì, certo, lo adoro.
Tu sei un artista.
Ah, lo sono stata.
Oh, wow.
Sul serio? Sembra che sia passata una vita, quindi...
Sì, certo. Ci capiamo.
Sì. Io facevo la spogliarellista.
I bei tempi.
Sì, sì. Nessuno in questa famiglia sa pulirsi il sedere.
No, lì no.
No, dai. Se lo svegli per sbaglio, io ti taglio la gola.
Ok. Per quanto vale, ucciderei per stare a casa con lui ogni giorno.
Pelosa.
Non sono pelosa. Non sto bene. Guarda i miei denti.
Allora, noi ci manca ancora di parlare di un film. Un film che si trova non al cinema, ma anche questo disponibile sulle piattaforme streaming. E lo facciamo con abbiamo parlato del film Itaca, il ritorno. Ecco, in questo senso anche per noi è un ritorno, un graditissimo ritorno, visto che ci stiamo apprestando anche tra due settimane a festeggiare i 5 anni del nostro programma. Chi ci segue dall'inizio, soprattutto nelle prime edizioni, sicuramente il nome non è nuovo. Saluto Diego Battistini, buonasera Diego, bentornato.
Ciao Daniele, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Che presentazione. Ciao. Proprio.
è proprio un gradito ritorno, davvero, un gradito ritorno. Sono contento davvero che tu sia qui nuovamente con noi per parlare di cinema. E per parlare soprattutto di un film che tu hai recensito per il sito Movie Strikers, che è una proposta di Disney Plus, uscito direttamente in piattaforma, ma passato anche in qualche festival autunnale. Si intitola Night Beach, protagonista è Amy Adams, che è una madre, diciamo, da pochissimi mesi, e come tutte le madri, magari insomma, sente un po' lì. La vita cambia, diciamo, in un certo senso, però a lei cambia particolarmente perché comincia ad avere degli istinti particolari, ma lascio a te la parola.
Beh sì, insomma, il cambiamento suo potrebbe essere visto come un cambiamento veramente radicale. E il film appunto è disponibile, come dicevi, su Disney Plus dal 24 gennaio, è diretto e scritto da Marianne Heller ed è tratto tra l'altro da un bestseller che ha avuto un notevole successo omonimo di Rachel Yoder, e narra appunto la storia di questa donna che tra l'altro nel film non ha un nome, poi spiegheremo magari anche dopo il perché, interpretata da Amy Adams, che decide, diciamo, insieme al marito, arrivati a un certo punto della loro relazione, di avere un figlio, e questo insomma le sconvolge particolarmente la vita, perché non solo chiaramente per causa di forza maggiore lei lascia diciamo, la sua brillante carriera di artista, lei è una pittrice, ma improvvisamente si rende conto, insomma, che il suo fisico sta cominciando a cambiare, ma in una maniera molto particolare, perché improvvisamente, insomma, il suo olfatto migliora, improvvisamente ha questa passione spasmodica per la carne che quasi non mangiava prima, e nota, diciamo, che c'è un particolare feeling con una serie di cani randagi che insomma ruotano un po' intorno a casa sua, e ha un po' questa preoccupazione, insomma, che anche lei, diciamo, si possa trasformare, insomma, in quello che definiamo un po' il miglior amico dell'uomo. Ecco, poi naturalmente lasceremo ai radioascoltatori, insomma, che avranno voglia di vedere il film, sì, come proseguirà, però insomma già da questo si capisce, insomma, che è un film un po' tra il thriller e il fantastico. Qualcuno l'ha un po' definito un horror, ma insomma forse horror è una parola un po' eccessiva.
Sì, che, decisamente.
Che tra l'altro, insomma, insomma, interpretato da Amy Adams, che è anche produttrice, quindi insomma ha creduto particolarmente al film, tratto da un romanzo scritto da una donna, scritto e diretto da una donna, tra tutte le produttrici oltretutto sono donne, quindi insomma capirete bene che si tratta di un film sostanzialmente femminista, ecco, cioè un film, come dire, che vuole oltretutto osservare la maternità da un punto di vista un po' insolito, perché al di là, diciamo, della storia, che poi chiaramente un po' devia verso il fantastico, insomma la riflessione su uno degli aspetti tutto sommato più naturali, no? Come può essere appunto la maternità, in realtà poi forse non lo è così tanto, è molto intelligente, molto, molto interessante, e sicuramente un po' si lega a un filone di film che nel corso degli anni, diciamo, la storia del cinema hanno trattato in maniera un po' particolare il tema della maternità, pensiamo, sì, non so, ai risvolti horror di Polanski con Rosemary Baby, sì, o anche alla, sì, saga di Alien, ecco, per fare degli esempi. Quindi sicuramente, come dire, è un film molto interessante, che piacevole anche per certi versi, insomma, che osserva il tema da un punto di vista particolare, ecco, intrigante, mettiamola così.
Sono d'accordo con te, con la tua recensione che hai scritto su Movie Strikers, dove dici che sembra quasi però il pilot di una serie TV, perché magari molte cose sono state un po' così abbozzate, non si è andato troppo in profondità, no?
Sì, quello è l'aspetto, diciamo, purtroppo è un po' quello che, insomma, fa un po' caracollare il film, mettiamola così, nel senso che il film, come dicevo, è molto interessante e piacevole, ecco, sì, io mi sono anche abbastanza divertito, soprattutto nella prima parte. Poi è vero che dopo questa prima parte, che ti prepara chiaramente alla seconda e poi al finale, lì un po' il film si inceppa, cioè quindi dà un po' la sensazione, come dire, di accumulare tutta una serie di situazioni che poi però non trovano un reale svolgimento, forse anche fin troppo semplicistico poi nel convergere verso la fine. Questo è un po' un limite che hanno certi film che nascono per lo streaming, un po' come una volta erano i cosiddetti film TV, no? Dove si avevano meno aspettative, meno aspettative rispetto ai film che uscivano, certo, al cinema, certo. E probabilmente non è un caso che questo appunto sia
andato direttamente
in streaming,
esatto, ecco. Perché effettivamente quando lo guardavo pensavo anche al tipo di pubblico a cui poteva andare incontro, e penso che sia stata una scelta molto saggia quello di mandarlo, anche se devo dire la parte finale, il discorso finale di Amy Adams sulla maternità e sulla violenza, no? Dice: noi amiamo il figlio, figlia che mettiamo al mondo, ma che si presenta a noi con la violenza, perché appunto
certo,
e con il dolore al momento del parto. Quello è sicuramente
assolutamente interessante. Poi, per chiudere quello che dicevo all'inizio, il fatto che, come dicevo prima, i personaggi non hanno un nome, cioè sono identificati con il loro ruolo, quindi la madre, il figlio, il padre, le amiche. Questo è interessante perché chiaramente fa capire come la volontà della regista sia stata proprio quella, come dire, di trattare il tema quasi senza una personificazione reale, no? Cioè quindi come se si trattasse, come dire, di una sorta di saggio sulla maternità da un punto di vista differente.
Esattamente, guarda, per la recensione, approfondimenti, appunto, andiamo tutti a leggerti su Movie Strikers. Noi abbiamo iniziato la puntata parlando di Baby Girl, dove c'è in una scena Nicole Kidman che insomma viene obbligata in questo gioco di seduzione tra lei e il suo stagista a bere del latte, no? E quindi è venuto fuori, insomma, tutta una serie di film in cui si beve del latte, c'è una scena con un bicchiere di latte. A te viene in mente un film, magari è già stato citato, non so se hai avuto modo di ascoltarci, dove si beve del latte? Vediamo un po' se citi un film che non abbiamo citato ancora.
Oddio, dove si beve del latte.
C'è
non mi viene in mente, cioè, diciamo che appena hai detto latte, la cosa che mi è venuta in mente è il famigliato bicchiere di latte di Notorious, l'amante perduta di Hitchcock.
Notorious, ecco, perché noi abbiamo citato, no, il sospetto forse. Ti sbagli con il sospetto, Cary Grant.
È proprio notorio. Quando Notorious. Lui sale le scale con il latte che porta lei, Cary Grant.
Ma non è un sospetto, allora ho detto una cavolata io.
Secondo me è Notorious, che in realtà non c'era dentro il latte, c'era una lampadina che faceva la luce.
Sì, la storia della lampadina. No, è il sospetto proprio, è il sospetto.
Ah, ecco,
con Cary Grant e John Fontaine, sì, che lui sale per dargli ancora più luminosità, Hitchcock ci mise appunto.
Ricordavo male.
Te ne cito altri due, siccome abbiamo lanciato il sondaggio anche con i nostri ascoltatori, e ci dicono Minority Report, un altro film dove c'è la presenza del latte, e per citare il grande David Lynch, che ci accompagna ormai da quando ci ha lasciato ormai poco più di una settimana fa, in Una storia vera, The Straight Story, i personaggi principali mangiano patatine e latte. Ecco, questa
è vero.
Non me la ricordavo, però è un film straordinario, era un modo anche per ricordare ancora una volta il grande David Lynch. Va bene, Diego, io ti ringrazio di essere tornato con noi, quindi spero di risentirti presto davvero.
Assolutamente.
Un abbraccio, ciao Diego. Allora, noi abbiamo finito esattamente alle 18:10 la nostra puntata, la 19ª della 7ª sessione. Vi ricordo che da domani troverete il podcast disponibile su novaradio.info e poi a partire dal giorno seguente, ovvero da venerdì alle 18 su Spotify. Mi raccomando, seguiteci su Spotify, il nostro profilo ufficiale, la 7ª sessione, attivate eventualmente se volete anche le notifiche per non perdervi un episodio, e siamo ovviamente anche su Instagram, quindi seguiteci anche lì. Vi abbraccio, vi saluto e vi auguro una buona serata.